lo scatolo. Cose chiuse che si aprono. Ottavo appuntamento con lo scatolo, buongiorno a tutti, un turbinio di emozioni nel sublime formato della stereofonia in MP3 a 4400 Hz, 320 kilobit per secondo. Una cascata di emozioni racchiuse in cubi di cartone 30x30x30 centimetri, pieni di pattume, ma anche di spunti e racconti, roba a caso conservata senza criterio per anni e anni e che ora non riesco a buttare, ma non so nemmeno dove mettere. Collezioni senza capo né coda, film, fumetti, libri, musica, stracci, mutande rotte, calze, preservativi e paccottiglia senza alcun valore. Una discesa negli inferi dell'indecisione tra il razionale e l'irrazionale, tra logica aristotelica e completa ed emotività primordiale, un costrutto antropologico e sentimentale all'interno della mente umana, un percorso accademico nell'eterno dilemma: buttare o non buttare, conservare o recare alla ricicleria. Apriamo lo scatolo di oggi. Ah, iniziamo bene, non c'è l'asciugamano arancione, multitonalità, strisce in questo scatolo, probabilmente una dimenticanza, ma vediamo cosa c'è dentro, iniziamo a scavare. Un termometro miracolosamente illeso, uno di quelli ormai illegali, vecchi, con dentro il mercurio, uno di quelli inventati da Galilei nel 600, di quelli che da bambini mettevamo sulla lampadina per far salire la febbre in modo fittizio e non andare a scuola, e che se esplodevano ci facevano respirare sostanzialmente una sostanza che avrebbe potuto decretare se non la nostra fine, insomma qualcosa di non particolarmente piacevole. Sono andati bene per 400 anni i termometri col mercurio, ma poi nel 2009 ci siamo accorti che forse no, e quindi ciao ciao mercurio. Quanti allegri pomeriggi passati in compagnia del nostro amico rosso, giocando con lui sulla tavola prima di sapere che fosse tossico. Vabbè, andiamo avanti e non giocate col mercurio. Un cucchiaio di legno, un cacciavitino piccino piccino, ma proprio piccolo, di quelli completamente ricoperti da una placca dorata che faceva parte di un set di cacciaviti matrioska, ognuno inserito all'interno di un altro fino ad arrivare a un mega cacciavitone e poi a sua volta inserito in un martello, insomma pessimi strumenti per il bricolage adatti a gente come me che non sa fare nulla con le mani. Un pacchetto di fazzolettini mezzo finito e un bel libro, il Popolo dell'autunno di Bradbury. Mia madre è sempre stata una grande lettrice di Urania e in generale di fantascienza, e ad un certo punto inventò uno stratagemma per convincermi a fare più spesso il bagno. Io avevo tipo 7 anni e non ero un grandissimo fan della vasca da bagno e nemmeno della doccia, a dire la verità. Era una mia presa di posizione concettuale, ecologica, quasi super concettuale direi. Lei, per contrastarla, per invogliarmi a incontrare il sapone, prese a leggermi durante il bagno un libro di Bradbury, appunto Il Popolo dell'autunno, questo libro qua. sperando così di invogliarmi a frequentare più spesso la vasca, lasciandomi quindi col fiato sospeso di volta in volta, sperando che io tornassi a fare il bagno per sentire il seguito del volume. Trasformò quel mio appuntamento domenicale, la vasca, in una sorta di audiolibro ante litteram. Mi faceva da narratrice vivente. Dal punto di vista dell'igiene non ebbe poi tutto questo successo lo stratagemma, ma in compenso mi avvicinò alla lettura, alla fantascienza, al fantasy, all'horror, insomma come lo vogliamo definire. Stavo dentro all'acqua finché diventava fredda per ascoltare il più possibile del libro, ma poi ad un certo punto dovevamo interrompere e rimandare al prossimo bagno, al prossimo capitolo, al prossimo appuntamento con la lettura. Il libro che poi ripreso in mano anni dopo e che ancora oggi mi rimanda a quei momenti di pace nell'acqua calda con una narratrice personale. Libro pubblicato per la prima volta nel 1962 che inizia così. In primo luogo era ottobre, un mese eccezionale per i ragazzi. Non che tutti i mesi non siano eccezionali, ma ce ne sono di buoni e di cattivi, come dicono i pirati. Prendete settembre, un mese cattivo, cominciano le scuole. Considerate agosto, un mese buono, le scuole non sono ancora incominciate. Luglio, ecco, luglio è veramente splendido, niente scuola. Giugno, senza dubbio, giugno è il migliore di tutti, perché le porte delle scuole si chiudono e settembre è lontano un miliardo d'anni. Ma adesso guardate ottobre, le scuole sono cominciate da un mese, voi ve la prendete più calma, tirate avanti, avete il tempo di pensare all'immondizia che scaricherete sul portico del vecchio Pricket. O al costume da scimmia che indosserete alla festa del YMCA, l'ultima sera del mese. E se è già il 20 ottobre e tutto odora di fumo e il cielo è color arancio e grigio cenere al crepuscolo, sembra che Halloween non verrà mai, in una pioggia di manici di scopa e in un fiottare sommesso di lenzuola agli angoli delle strade. Ma in un anno strano, buio, lungo e assurdo, Halloween venne in anticipo. Un Halloween venne il 24 ottobre, 3 ore dopo mezzanotte. A quell'epoca James Nightshade, che abitava al 97 di Oak Street, aveva 13 anni, 11 mesi e 23 giorni. Il ragazzo che abitava alla porta accanto, William Holloway, aveva 13 anni, 11 mesi e 24 giorni. Entrambi stavano per raggiungere i 14 anni. Già, 14 anni tremavano nelle loro mani. E poi vi fu quella settimana d'ottobre in cui divennero adulti di colpo e non furono mai più giovani. Vabbè, posiamo il libro, andiamo avanti a scavare in questo scatolo, dunque delle tessere di supermercati, giornaletti equivoci, risaventi al pre-internet, pennelli sporchi, una busta di popcorn per il microonde, mai usata dato che non ho mai avuto il microonde, della citrosodina e, oh, ecco qua, un bel disco, l'album di debutto degli Strokes, Is This It?, disco che acquistai alla Fnac, lo ricordo come fosse ieri. Era il periodo in cui facevo un mucchio di aperture musicali in radio e passavo interi pomeriggi a girare per negozi a cercare novità musicali, cose interessanti o sconosciute. Non c'era internet o quasi. A Milano aveva appena aperto una catena di negozi che avevo conosciuto qualche anno prima in Francia e che offriva, finalmente, musica di qualità in grande quantità. Anche cose piuttosto strane. Non che non ci fossero altri negozi di dischi belli, ma la cosa comoda della Fnac è che c'era un sacco di roba e che avevi un mucchio di postazioni per ascoltare tutto in modo piuttosto immediato, con delle belle cuffione avvolgenti. Poi ovviamente c'erano altre tappe obbligatorie come Psycho, Rossetti Records, già citato in un altro scatolo, il negozio di Via De Amicis di dischi, che non ricordo come si chiamava, insomma, e tanti altri. Comunque la Fnac mi piaceva. Aprì a Milano in via Torino nel 2000 la sua prima sede, per chiuderla poi una decina d'anni dopo, nel 2012. Fatto sta che in quel periodo, per offrire qualcosa di nuovo e diverso in onda, spendevo in dischi più o meno tutto quello che guadagnavo. Gli Strokes, che erano degli emeriti sconosciuti, li beccai proprio lì. Riprendiamo a scavare tra il ciarpame che riempie lo scatolo, vediamo cosa c'è. Allora, un paio di espadrillas, una prolunga elettrica, un metro di quelli di una volta, con la levetta estraibile sopra che la giri e lo riavvolgi, fantastici questi metri. Una gomma da cancellare vecchissima, avete presente quelle esagonali blu con al centro il buco coperto da metallo, quelle che bucavano i fogli quando cercavi di cancellare, ecco, quella lì. A scuola le usavamo anche a mo' di stellette ninja, me lo ricordo perfettamente, non fatelo, non fatelo. Allora, andiamo avanti, cosa c'è qua sotto? Un fumetto, ah bello, questo è un bel fumetto, L'uomo che cammina di Jiro Taniguchi, lui è un autore assolutamente geniale, a lungo sconosciuto in Italia, purtroppo ha ricevuto una buona notorietà verso la fine della sua carriera qua in Italia, grazie anche alla pubblicazione di vari suoi lavori. Disegnatore dal respiro internazionale, ha lavorato con Moebius e tanti altri. Un altro suo capolavoro, se vi interessa, difficile da trovare, a dire il vero, infatti mi mancano anche dei numeri, è Ai tempi di Bocchan, prodotto insieme a Natsuo Sekikawa e ispirato al libro, bellissimo anche quello, leggetelo, di Natsume Soseki, Bocchan per l'appunto. Tornando però al fumetto che ho in mano, è di una semplicità disarmante. L'uomo che cammina racconta semplicemente le passeggiate di un signore col suo cane per le strade dei quartieri di una città giapponese. Non ci sono praticamente dialoghi e attraverso questa sua totale mancanza di parola riesce a comunicare tantissimo, armonia tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e ciò che la circonda, che siano artefatti umani o cose semplici, piccole ma deliziose, e questo è davvero un ottimo consiglio di lettura secondo me. Questo mi sa che me lo rileggo, appunto. Andiamo avanti, dei lacci delle scarpe nello scatolo e poi sotto vediamo, altra musica qua sotto, un disco che ho comprato direttamente dalle mani del suo autore, che è Militantà, ossia Salti Frontali. L'ho acquistato da lui in persona dopo un suo concerto che tenne al Cox 18 nel 2008, per la precisione il 10 luglio del 2008. Il disco è Un'intesa perfetta, che era appunto il disco che presentava durante il concerto, e io, nostalgico del suo album Conflitto precedente di qualche anno prima, di una decina d'anni prima, durante tutto il concerto andai avanti a lungo urlando "è conflitto continuo" sotto il palco per convincerlo a fare anche, insomma, i pezzi del disco vecchio, cosa che giustamente non fece, probabilmente gli diedi anche un po' di fastidio. E dopo il concerto ebbi comunque il coraggio di presentarmi davanti a lui e comprare il disco. Mi diede 5 euro di resto che poi tenni da parte come un caro ricordo, finché poi a un certo punto non avevo soldi e li ho dovuti usare qualche settimana dopo. Vabbè, e questo è il pezzo, uno dei pezzi che secondo me sono più belli e più rappresentativi del disco, e lo dedico a voi, la mia crew.
Se vado a Palermo scateno l'inferno, rampa a Bari c'ho 300 orgiali, in Sardegna il mio pochi regna, è la mia crew che mi tira su. Se vado a Napoli sbanco nei vicoli, arriva a Chioggia c'è qualcuno che m'appoggia, e a Pescara chi alza la casciara, è la mia crew che mi tira su. Con vecchi lupi della city quali siamo noi, ai lati della strada pollaiati come gli avvoltoi, ad aspettarti per farti nostro, lascia di tentare non temere il mostro, ne abbiamo visti nella vita capirai, cosa vuoi che ci impressioni più a noi ormai, io finché c'ho assalti c'ho speranza, un mare di speranza affoga la casanza. Dove passa questa crew sboccia nei fiori, scuola rap, metodo Montessori, educati a pratica nei peggiori bar, dal Venezuela a Roma Salti ha preso il bazar, dei fossi malfamati a largo raggio, dai garage sotto il suolo hip hop nel villaggio, siamo dei santi tra le pettole e le grotte, noi ci incontriamo di notte. Dove passa questa crew dritta all'inferno, brucia questo fuoco, brucia, non stare fermo, ce la facciamo con banditi ergastolani, poeti matti impasticati, prof e luminari, passati pochi mesi dal nostro contatto, ma quante occupazioni assalti abbiamo fatto, a tutti può venire una fantasia, il nostro rap è festa, fratellanza e poesia. Se vado a Firenze sto per le esperienze, rap a Milano sto in un palmo di mano, e nel nord-est dimmi chi è the best, è la mia crew che mi tira su. Se vado ancora me la manda buona, arrivo a Pisa e non temo la divisa, e a Torino chi c'ha per posticino, è la mia crew, nella mia crew ci sei pure tu. Presentati già, no, faccio le presentazioni,
ma no, chi se ne frega, lascia perdere posti noi.
Eccoci qua, seduti al tavolo di fronte a me, sembriamo quasi intelligenti e non so perché. Ricordo la prima volta che vi ho visti, matti al mio livello, più che veri artisti, poi ho capito che siete pure peggio. Senti il class solfeggio, quotato più del greggio.
Militantà c'ha rime per tre ore e mezza, Glass DD mette un'altra pezza, portiamo storie sulla situazione, da Roma 100 celle fino al tuo portone, sempre sul beat col microfono in mano, andiamo e check and play, ok già lo sapevamo, veniamo da lontano, non ci scomponiamo, qual è il problema, seguiamo il nostro piano, spingiamo già dai tempi di Adamo, sì sì lo so è un lavoro troppo strano, metro politicamente umano, città dopo città siamo se stiamo sempre qua.
Se vado a Palermo scateno l'inferno, rampa a Bari c'ho 300 orgiali, in Sardegna il mio tocchi regna, è la mia crew che mi tira su. Se vado a Napoli spango
sei pure tu.
Andiamo avanti a frugare nello scatolo, cianfrusaglie, un po' di macchinine, le mie vecchie macchinine, ci sono, legatissimo. C'ho la mitica Gran Torino rossa con la fiancata bianca che nella mia testa attribuivo a Starsky e Hutch, nella mia fantasia di bambino. Ce n'è un mucchio di altre che mi ricordo perfettamente, questa qua in particolare l'attribuivo ai Blues Brothers. In realtà era una normalissima auto della polizia americana, ma mi immaginavo che fosse guidata da Jake e Elwood Blues. Quella di Landis, tra l'altro, è una delle poche pellicole che in vita mia sono andato a vedere due volte al cinema. Al momento dell'uscita mi ci hanno portato, ovviamente, perché avevo tipo 6 o 7 anni. Entrambe le volte però lo ricordo all'Orfeo di Via Conizugna. E ricordo come fosse ieri proprio il momento. Avete presente quei flash che ti rimangono in testa della tua vita, magari anche momenti inutili, senza senso? Ecco, io ricordo perfettamente il momento in cui stavo attraversando il parco solare sulla ghiaietta dei giardinetti per dirigermi al cinema Orfeo a vedere per la seconda volta quel film.
Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
Vai.
Sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive.
Andiamo avanti con lo scatolo dopo i Blues Brothers. Non c'è grandissima roba interessante, sul fondo qualche schifezza, sporcizia, un tagliacarte, roba che probabilmente chi è nato negli ultimi 20 anni si chiede a cosa serva, visto che nessuno manda più lettere, un'ocarina bianca che non suonerò e basta, direi. Questo scatolo finisce qui, vi do quindi appuntamento a settimana prossima per un nuovo caleidoscopico viaggio nel magnifico mondo del mio trasloco e dei miei scatoli. Un saluto a tutti da Disma Pestalozza. Lo scatolo. Cose chiuse che si aprono.